i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 25 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
sei una persona con i piedi per terra. Ogni cosa ha un tempo, uno spazio, un senso e uno scopo. Sei un ottimo confidente e in questo momento della tua vita hai voglia di leggere un libro lungo che ti faccia immergere in un mondo privato che non sia il tuo.
Libri piaciuti:
La brava terrorista di Doris Lessing, Una vita come tante di Anya Yanagihara e La banda dei brocchi di Jonathan Coe.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
Il sogno più dolce di Doris Lessing, Feltrinelli Editore, collana i narratori, traduzione di Monica Pareschi, 456 pagine. Siamo fortunatissime perché abbiamo al telefono con noi per parlare di questo libro niente meno che la traduttrice. Buongiorno Monica.
Buongiorno Valentina.
Grazie di aver accettato il nostro invito a raccontarci la tua esperienza di tradurre Doris Lessing. Tu l'hai conosciuta, anche solo epistolarmente, e se sì, che ricordo ne hai? E più in generale ancora ti chiedo, per te come traduttrice è fondamentale venire in contatto con gli autori che traduci oppure no?
Allora, nel caso di Doris Lessing, sì, io l'ho incontrata un paio di volte proprio fisicamente, in particolare una volta a Torino al Salone del Libro, ho passato una decina di minuti, credo, con lei prima di una presentazione, questo prima che vincesse il Nobel. Al mio ricordo di lei è intanto un impatto fisico molto forte, perché lei era una donna con questo viso molto caratteristico che tutti i suoi lettori e anche forse chi non la conosce ha in mente, con lineamenti molto forti. Io mi ricordo questa testa un po' da imperatore romano, però era molto piccola e quindi c'era questo contrasto un po' strano di questa figura molto autorevole, però allo stesso tempo piccolina, un po' dimessa e con un modo di fare molto naturale, ma anche molto severo, molto austero. Quando poi lei è morta, una rivista letteraria, un blog, mi ha chiesto di scrivere un pezzo e io in effetti ho raccontato questa storia del mio incontro.
Avete parlato dei suoi libri in quell'occasione?
No, sono stati pochi minuti, poi io ero una giovane traduttrice anche piuttosto intimidita è vero che lei ancora non aveva vinto il Nobel, però insomma la Lessing rappresenta qualcosa all'interno del mondo letterario, non solo di iconico. Lei insomma è stata, suo malgrado, oltre che un personaggio letterario del peso che sappiamo, anche un'icona del femminismo, il suo malgrado, perché lei poi non ha mai accettato di essere chiamata femminista o non si è mai ufficialmente dichiarata tale, però sicuramente era una donna che ha fatto scelte per i suoi tempi assolutamente inedite, molto forti. Lei ha lasciato un marito e due figli in Rhodesia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è andata a Londra per iniziare una carriera di scrittrice, perché quello era il centro insomma letterario per chi scriveva in lingua inglese. Quindi sicuramente incontrarla ha avuto un impatto molto forte. Abbiamo parlato sicuramente un po' di libri, dei suoi libri, ma anche di cose assolutamente quotidiane come i suoi gatti.
Stavo per chiedertelo, guarda.
Anch'io sono una gattara.
Ecco, anch'io, e ho amato anche moltissimo il libro in cui racconta dei suoi gatti
certo,
molto speciali.
Certo.
Ma senti una cosa, in generale tu gli autori che traduci li incontri, non so, li contatti mentre traduci, è possibile questo oppure voi traduttori vi dovete arrangiare?
È possibile, certamente è possibile, a volte capita, tanto devono essere autori viventi. Ho tradotto una buona parte di autori classici, quindi ovviamente a quel punto sei da solo col testo. Nel caso di autori contemporanei può capitare, a volte è un incontro anche solo epistolare, nel senso che ci sono problemi all'interno del testo che possono essere risolti contattando l'autore, chiedendogli direttamente un parere, insomma, o comunque una spiegazione. A volte no, a volte gli autori gradiscono questo tipo di contatto, altre volte sono meno disponibili, insomma è tutto piuttosto flessibile. Poi nel caso di autori, diciamo, di successo, occasione di fiere, Salone del Libro, a Mantova, non so, mi è capitato ovviamente di incontrare qualche autore, di qualcuno sono diventata anche buona amica, no? Io mia è una parola insomma che noi traduttori usiamo, il mio autore, ma è da prendere in scollemolo una mia autrice, che io abitualmente traduco per Einaudi. Kim Macklin è a questo punto una delle mie migliori amiche, però le cose così a volte accade, a volte no.
Che meraviglia! Ti leggevo su Facebook ieri o l'altro ieri, credo, in cui dicevi che voi traduttori, lavorando, imparate cose di tutti i tipi. E in effetti ho visto che ogni tanto ti domandi cose veramente bizzarre che probabilmente appartengono al libro che stai traducendo. Ci sono degli aneddoti della scrittura di Doris Lessing o della tua avventura nel tradurla che puoi raccontarmi, che ti sono rimasti impressi?
Ma questo libro l'ho tradotto parecchio tempo fa, come sai, quindi non essendo fresca di traduzione, sicuramente è possibile che io abbia trovato dei nodi, dei problemi, forse qualcosa anche di strambo, così, che magari varrebbe la pena di raccontare. Io in questo momento non me lo ricordo. Io poi ho tradotto altri testi suoi, ma non ho il ricordo di una scrittura particolarmente difficile dal punto di vista interpretativo. È una scrittura piuttosto chiana, cioè molto legata al mondo pragmatico, al mondo reale, e non la ricordo come una scrittura che mi abbia creato problemi di interpretazione.
E secondo te quanto perdiamo noi lettori che leggiamo in traduzione?
Allora, questa è una domanda, io la ribalterei un po', nel senso che è certamente vero che qualcosa si perde, ma la vedrei anche in termini proprio contrari, di arricchimento più che di perdita, nel senso che se noi pensiamo al testo come a una partitura, allora esiste un Bach suonato da Pollini, esiste un Bach che è suonato da Benedetti Michelangeli, per dire, e possiamo pensare che entrambe le esecuzioni in un qualche modo ci portino, no, verso la realtà della partitura o del testo, della musica o del testo letterario. Quindi io veramente, una traduzione, se è una buona traduzione, è una vita ulteriore del testo, è un qualcosa che non esisterebbe ovviamente senza il testo, però è anche un qualcosa che aggiunge, e quindi non mi viene tanto da parlare di perdita. Qualcosa sicuramente si perde, ma qualcosa si acquista.
E infatti quello che ti vorrei chiedere è anche in che relazione devi porti nei confronti del testo che traduci, cioè lo devi fare in qualche misura tuo? Il sogno più dolce è diventato un po' tuo mentre lo traducevi?
Questa è una domanda un po' difficile. Sicuramente c'è un movimento di appropriazione nella traduzione, deve essere secondo me molto controllato, nel senso che la capacità che si chiede a un traduttore è una capacità mimetica. Una mia collega dice: siamo le scimmie degli autori, e tu devi fare un po' il verso all'autore, non puoi ovviamente appropriartene al punto da così riscrivere con parole tue, solo tue. È sempre un gioco sottile, molto dialettico, di medesimazione e a volte anche di libertà, che però deve essere controllata da una coerenza. Allora, una traduzione secondo me è bella, è valida, a volte può permettersi qualche libertà, se però non tradisce non solo il testo ma anche se stessa, cioè ci deve essere una coerenza interna che poi ovviamente restituisce il testo e lo tiene in sé, lo tiene legato, ecco.
Ho visto di recente che Feltrinelli ha fatto tradurre nuovamente il Dottor Zivago e mi sono domandata quanto le nuove traduzioni possano rendere dei libri classici, tu ci hai raccontato che traduci molti classici, più avvicinabili a noi lettori del 2020 quasi. Secondo te aiuta? Cioè, secondo te è un'opportunità in più che viene dato al testo, quella di essere tradotto con un linguaggio più vicino a quello che è il nostro di oggi?
Sicuramente, nel senso che la traduzione è una lettura in fondo del testo, una lettura molto profonda, e un lettore del 2018, del 2020, come dici tu, legge un classico con occhi e cervello e animo completamente diversi e legati al tempo in cui vive rispetto al momento in cui il classico è stato scritto e anche poi tradotto successivamente. Quindi è ovvio che, non so, per fare un esempio anche un po' banale, Shakespeare dei romantici era una cosa completamente diversa da quello che è stato in seguito o prima. Ogni tempo legge con occhi propri, e quindi anche il traduttore odierno vedrà in un testo classico qualcosa che magari 30 anni, 40 anni fa non era stato visto, era stato visto in altro modo. E la lingua della traduzione è deperibile, il testo, quello originario, rimane lì, l'interpretazione del lettore, quindi anche la lingua della traduzione, è qualcosa di fluido, insomma è molto influenzata dal periodo in cui si fa.
Ti domando un'ultima cosa. Doris Lessing, l'hai detto anche tu, ha vinto un premio Nobel ed è considerata un mito. Noi appunto già l'immaginiamo una autrice classica, anche se è vissuta fino a poco tempo fa.
Certo.
E tu che traduci autrici classiche della letteratura inglese, riscontri che lei possa avere degli elementi in comune con queste grandi scrittrici dell'Ottocento?
Sì, assolutamente. Le sue storie hanno sempre a che fare molto spesso con vicende di consapevolezza femminile. Sono molto spesso storie o coming of age novels oppure, come nel Sogno più dolce, vicende di donne che lottano in un qualche modo per affermare se stesse, per trovare la felicità, per trovare un equilibrio. Quindi questi temi sicuramente la avvicinano molto al romanzo dell'Ottocento inglese, soprattutto quello femminile, insomma, pensiamo a Jane Eyre, pensiamo soprattutto direi ai romanzi di Charlotte Bronte, quello sicuramente.
Ti chiedo un'ultimissima curiosità, prometto e poi mi fermo. Tu sei anche una scrittrice, quindi produci anche ex novo. È difficile coniugare questi due aspetti? Cioè, visto che ti piace anche scrivere nella tua lingua, con la tua voce, devi zittire qualcosa quando traduci?
Sì, questo è un problema sicuramente mio e sentito da chi traduce e scrive. Anche qui c'è uno scambio che può essere più o meno vantaggioso per lo scrittore traduttore. Da una parte è ovvio che traducendo e frequentando una lingua letteraria anche appunto non italiana, quindi avendo anche una visione forse più ampia, proprio, ma non solo in termini di tradizione letteraria, proprio avere questa frequentazione linguistica altra, è un grande aiuto a livello stilistico per chi scrive, perché è come se la lingua propria venisse dilatata. Quindi questo è sicuramente un vantaggio, una cosa bella per chi traduce e scrive. Poi c'è ovviamente il fatto che le voci che si traducono, più sono potenti, più sono forti, più sono caratterizzate, più sono belle e più sono in un qualche modo fagocitanti. E quindi per trovare la propria voce magari bisogna ogni tanto farle tacere, ecco. Quindi non so, per quanto mi riguarda, il momento della scrittura per me deve essere sempre separato, molto separato da quello della traduzione, perché è come se io avessi bisogno di fare silenzio, ecco, per assumere un atteggiamento autoriale e autorevole rispetto alla scrittura.
Ti ringrazio moltissimo, Monica Pareschi, di tutte queste delucidazioni sul mondo della traduzione. Grazie di averci restituito a chi, come me, solo con gran fatica legge in inglese anche Doris Lessing, e a questo punto aspettiamo di leggere una tua prossima traduzione e un tuo libro.
Vi ringrazio molto.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.